Fratello Giuseppe, vorrei chiederti delle domande sulla unzione di Dio, un messaggio intitolato L'unzione di Dio non puoi farne a meno, come riceverla? E Gianni, un fratello di 19 anni, chiede: Fratelli, voglio farvi una domanda che mi sono fatto. Noi cristiani di oggi abbiamo la stessa potenza dei discepoli di Cristo, la stessa unzione? Cosa dici, Giuseppe?
Sì, io credo che nel tempo della fine l'avremo anche superiore. Arrivano i 144.000 perché ha detto Gesù che viene la tribolazione, Matteo 24, 21 e 22, che non c'è stata mai e mai più si ripeterà. Quindi la persecuzione che viene, e fratelli cristiani di ogni religione che siete seduti davanti alle televisioni o in chiesa a cantare, ha detto Gesù, viene una persecuzione che non c'è mai stata prima, né mai ci sarà. E dimenticatevi di essere rapiti in cielo, avere il cappuccino in cielo. No, no, saremo qui attraverso la persecuzione. Va bene? Quindi se viene una persecuzione che non c'è mai stata prima, il Signore sempre controbilancia la situazione. Dice la parola, dove l'iniquità abbonda, la grazia molto più sovrabbonda. Va bene? E allora, per questo arriveranno 144.000 apostoli, che non è più come ai tempi di Pietro e Giovanni che andavano in giro con le navi e Paolo ci ha messo 6 mesi, 1 anno ad arrivare a Roma, quanto ci ha messo? Mesi. Ha naufragato. No, adesso, caro mio, è tutto simultaneo, in tutto il mondo, adesso arriva il 5G, non devi neanche aspettare 5 minuti a scaricare un film. È simultaneo, bang bang, è tutto ora. E quindi il potere che Dio darà ai suoi apostoli, anche apostoli che verranno anche tra di noi, Radio Blast, ci saranno apostoli, io già li vedo la maniera che i fratelli scrivono e rispondono alle pecorelle. Guardate,
Sì.
io ultimamente sto lavorando un po' di meno, devo confessare, perché i fratelli, va bene, rispondono alle pecorelle. Ma onestamente io non potrei fare di meglio, ma devi vedere come sti fratelli rispondono, potrei fare i nomi anche, va bene, io li considero questi fratelli anziani,
Amen. Sì,
vi
sì, sì.
considero fratelli anziani, io ho bisogno di voi. Infatti stavo pensando, pregavo proprio ieri su questo, pregavo che Gesù ci ha dato un gruppo di 70 fratelli che pregano, e forse più,
Il gruppo di preghiera.
di preghiere per gli ammalati. Io sto pregando adesso per un gruppo di fratelli anziani. Va bene, con i quali possiamo consigliarci e se, come migliorare la nostra chiesa, capisci? Perché la chiamata di un pastore non è il culto di personalità, innalzate frate Giuseppe perché lui è in gamba, questa è un'abominazione. Il lavoro di un pastore è far crescere i bambini, i suoi figli spirituali, che arrivano sullo stesso livello, tutti i fratelli Giuseppe, e superare, e andare ancora più in alto. Va bene? Paolo è andato a Gerusalemme a imparare da Pietro e da Giacomo, però ha superato alcuni di loro. Diversi apostoli sono stati superati da Paolo, che è un discepolo che è arrivato alla fine, addestrato direttamente da Gesù, ma anche dai fratelli che gli hanno dato la loro conferma. Mi segue cosa
Sì,
sto
sì,
dicendo?
sì.
Cioè, è scritturale quello che sto dicendo?
Sì.
Dove lo dice? Giovanni 14, 12, cosa dice?
Che opere più grandi di me
Esatto,
farete?
esatto. Quindi Gesù ha detto, farete opere più grandi di me. Non è che sarei Dio, no. Però perché vado al Padre. Cioè io Gesù sono nel tuo cuore, quindi tu farai opere. Capisci? Cioè voi farete. Gesù è nel cuore di tutti, onnipresente. Bene, adesso il messaggio che Gesù ci ha dato, e credo che di Gesù veramente, è nel vostro cuore, non Giuseppe, il messaggio. Non ci confondiamo perché c'ho le capre che ascoltano. Il messaggio. Questo messaggio deve fare opere maggiori di quelle che fa fratello Giuseppe. Quindi preparatevi, fratelli, rimboccatevi le maniche perché l'unzione l'avete, l'ho vista, l'ho assodata,
Amen,
la
sì.
confermo. Sono diversi di voi, sono già anziani. Va bene? Avete fatto il corso biblico e tutto, e state andando molto molto bene. Dio vi benedica. E sto pregando per un gruppo di fratelli che di anziani con i quali possiamo consigliarci, come Paolo si consigliava con Pietro, come, capito?
Sì.
Non pastori tutti, perché non si può mica litigare, c'è un pastore sempre uno, però gli anziani no, anziani possiamo averne quanto ne vogliamo.
E dicevi in risposta a Gianni che non solo che abbiamo la stessa unzione e potenza dei discepoli, ma visto che viene il tempo della fine sarà una unzione anche più grande, perché la necessità sarà più, il bisogno sarà più grande.
Amen. Sì, perché ci sarà il marchio della bestia, arriveranno a casa dei cristiani, cioè in Norvegia hanno già cominciato a portare via i bambini. Va bene, abbiamo visto dei filmati e dei video, c'è l'ho guardato, 700 Club, il club del 700, una televisione cristiana americana, e stavano denunciando il governo norvegese. E vi ricordate che abbiamo parlato nei giorni scorsi che c'è queste associazioni in Italia che rubano i bambini ai genitori facendo finta che i bambini sono picchiati, maltrattati, e invece non era vero niente. Uh-huh. E hanno portato via i bambini per tanti anni, 6-7 anni, genitori separati dai bambini, e poi li danno in adozione agli omosessuali. Perché ogni bambino che strappano i genitori, telefono azzurro, qui, là, uh-huh. E sono milioni di euro che girano. E quindi questi figli del diavolo, travestiti da psichiatri, va bene, dicono che i genitori erano qui, erano là. Insomma, in Norvegia hanno fatto un filmato, questo canale cristiano americano, 700 Club, e, va bene, che mostra che c'è questo corpo di polizia, una specie di telefono azzurro, gli assistenti sociali, che nelle scuole invogliano, incoraggiano i bambini a dire: ma tuo padre cosa fanno a casa vostra, i vostri genitori? Cioè ficca naso, no?
Sì,
e senz'altro faranno degli sbagli, no? Scappa certo. La parola, certo. Scappa magari, scappa la scolacciatina, può, cose così, normali, no? Ah, dice, ah sì, e cosa fanno? Leggono la Bibbia. Se leggono la Bibbia già ti possono portare via i bambini, mm-hmm. perché li stai rovinando in dottrine. Cioè tutte le dottrine del LGBT anticristo sono lì. Non puoi insegnare la Bibbia ai bambini, a casa tua! Mm-hmm. E glieli portano via. E c'è una dimostrazione in Norvegia, centinaia di persone con cartellone, ha fatto vedere nel video, a protestare contro questi istituti governativi che portano via i bambini. Siccome c'hanno la benedizione del governo, tutto tra lesbiche, omosessuali, non si capisce quante gente normale c'è in questo governo norvegese, comandano le donne adesso, ma non tanto le donne va bene, le femministe, va bene? Che le femministe vogliono che gli uomini, le femministe vogliono essere più uomini e gli uomini devono essere più effeminati, quindi uno zuppone nauseabondo. Questo succede in Norvegia, hanno protestato gli americani, hanno protestato, sono stati denunciati questi qua alla Corte dell'AIA, alla Corte di Giustizia Europea, e ci sono una decina di denunce contro queste associazioni governative norvegesi. Però ci vogliono anni di burocrazia, perché stanno trattando con un governo qui. E questi continuano allegramente a portare via i bambini. Lo stesso stile come è successo in Italia di questi qui che abbiamo parlato ultimamente.
Sì. Sì.
Dimmi, Angela.
Posso chiederti, tornando all'unzione?
Sì.
Forse cominciamo da zero per capire bene cosa è l'unzione, perché ci serve e come si riceve. E sappiamo che ognuno di noi ha una unzione diversa. Alcuni hanno l'unzione per essere missionari o discepoli, o essere una buona madre, per essere un pastore di una chiesa in casa, unzione per profetizzare. L'unzione può essere tante cose. Come si riceve questa unzione per la chiamata che Dio ha per me? Cosa si deve fare?
Dunque, dammi la scrittura, Geremia 29:13, per cortesia.
Sì. Geremia 29:13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
Ecco, bisogna fare solo questo, bisogna disperarsi e ubbidire. Ubbidire come a Apollos, in Atti 18:24, che si è messo a obbedire a predicare il Vangelo senza battesimo di Spirito Santo, credeva solo in Gesù, senza la potenza dello Spirito, ha fatto il poco che poteva, e però già il Signore lo usava moltissimo.
Dice, era fervente.
Quindi mettersi in moto, Cornelio si è messo in moto, va bene, vediamo in Atti capitolo 10 che si dà da fare, dov'è, chi è qua, là, beh, chiamiamo uno, chiamiamo Pietro. E arriva Pietro, mentre Pietro gli testimonia, evangelizza, ecco che scende lo Spirito Santo e sono battezzati. Lo Spirito Santo non lo si riceve sedendosi in chiesa. Sì, cioè, si riceve anche così, ma certo, d'accordo. Va bene, ma non è quello il modo migliore.
Quindi devi cercare con tutto il cuore, dare tutto il cuore.
Sì, ma non è mica uno sforzo fisico, non è che devi spremere il limone. Devi nella pace e nella calma sarà la mia forza, dice il Signore. Mentre ti rilassi lodando il Signore, ci sono due modi di lodare il Signore. Uno è gridare, sbraitare, tirarsi i capelli come in certe chiese pentecostali che sono state, che c'è una baraonda di confusione, non si capisce niente e nessuno interpreta niente.
Sì.
E quello è per me quello che ho visto io, e quello è sbagliato. Ha detto Paolo, se viene un incredulo in chiesa dirà questi sono pazzi. Dice profetizzate 2-3 massimo e poi interpretare, detto che i pentecostali questo non l'hanno capito molto. Qualcuno di loro interpreta, ma la stragrande maggioranza no. Fratelli pentecostali che io amo molto, però sbagliano. Cioè cosa ha detto Paolo, preferisco proferire poche parole in lingua intelligibile che non 1000 parole che nessuno capisce niente. Va bene, quindi lo Spirito Santo si riceve ubbidendo, dandosi da fare, dandosi una mossa.
Sì.
Il modo classico. Poi ci sono orribili esempi, gente che dà tutto al cuore e poi dice ok, adesso ce l'ho, ciao, arrivederci, torno alla televisione e agli spaghetti. E buonanotte.
Allora, io so che c'è la salvezza, il primo passo, ricevere la salvezza, poi c'è lo Spirito Santo e poi c'è questa unzione che è una cosa in più che Dio ti dà per poter servirlo meglio nella tua chiamata, e per questo devo fare qualcosa di eccezionale, di straordinario per ricevere questa unzione, cioè mostrare a Dio che sono pronta a fare qualsiasi cosa per Lui, può fidarsi di me, può darmi l'unzione. O no, non devo fare questi cose eccezionali, cose in più.
Ma guarda, devi fare quello che puoi, non puoi fare cose eccezionali. Cose eccezionali tu non puoi farne. E lo Spirito Santo che li farà attraverso di te, è Lui che risusciterà il morto. Isaia 1:19-20 cosa dice?
Aspetta.
Torniamo sempre all'ubbidienza del Vangelo. Perché se non ubbidiamo il Vangelo, anche se c'è lo Spirito Santo, diventi una scarpa vecchia.
Isaia 1:19-20.
Sì.
Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Quindi ubbidire. In questo caso Israele viene divorato dalla spada. Qui Geremia che parla, no, Isaia. E parla appunto che venivano gli assiri a distruggerli. Quindi ubbidire, fratelli, tutto è nell'ubbidienza. Ubbidire cosa? Comincia a fare il piccolo che puoi, muovi un passo.
Ok.
Capito? Se sei zoppo, muovi un piede. Se sei paralitico a letto, parla. Benedice l'infermiera, ma fai quello che puoi. Va bene, ma buttate fuori dalla finestra questi idoli, televisioni e cose varie che vi succhiano il tempo. Ma dicono tante cose belle, sbagliato. Ma frate Giuseppe, come sei fanatico, vuoi dire che tutto quello che c'è in televisione è sbagliato? In un certo senso sì, se lo metti davanti all'evangelizzazione. Ci sarà qualcosa, è come televisione, è come l'albero del bene e del male. C'è tutto mischiato, però non sta lì a vedere l'albero del bene e del male dal mattino alla sera. Sì, c'è anche del bene a televisione, e anche nell'albero del bene e del male c'era del bene, ma
rinunciare alle cose buone per ricevere cose migliori.
Imparare dall'albero del bene e del male non serve a niente, perché Dio ha mandato qualcosa di superiore. Dobbiamo stare tutto il giorno a guardare, a contemplare da quello che Dio ha mandato, e non dalla televisione che l'albero del bene e del male. Cos'è che ha mandato Dio? Lo Spirito Santo. Tutto il giorno è passarlo con lo Spirito Santo. Lui ci insegnerà e non sbaglia mai. Amen. Televisione adesso sì, adesso no. Adesso c'è, che so io, un prete che predica bene, ecco che arriva la ragazza in mutande e che cambia lo
Sì,
spirito. Capito?
sì.
Cioè, la televisione oggi è l'albero del bene e del male. Capito? Sì, ma c'è un programmino cristiano, ottimo, e dopo viene la telenovela. Però il diavolo non gli interessa che guardi il bene e il male, gli interessa che guardi, invece di camminare, andare, operare, predicare, attuare, metterti in azione, portare frutti, salvare, guarire. Non siamo chiamati. Attenzione che la televisione ti porta via la vita. 20 anni a scuola imparare niente. Poi un altro terzo della vita da una televisione imparare niente. Perché sì, vabbè, dicono tante cose belle, sì, ma ti riempie la zucca a te. Tu andare per le strade e cercare le pecore che hanno il cuore vuoto. È inutile che ci riempiamo la zuppa noi di conoscenza politica. Abbiamo capito tutti i trucchi degli anticristi in Europa. Che cosa ci interessa? Vai a cercare una pecorella che gli serve la salvezza.
Man.
Cosa, fino a quando vorrai accrescere la tua conoscenza, il tuo sapere, tutti i trucchi. Conoscere tutti i trucchi del diavolo, tutti gli inganni degli anticristo, dei Bilderberg, dei massoni. Che perdite di tempo. Non studiate cosa fa il diavolo. Ascoltate il Signore. Non c'è bisogno di conoscere tutti i trucchi di Satana, dei suoi demoni, dei suoi politici, degli inganni di. Quando viene l'anticristo non lo vincerai perché conosci i suoi trucchi. Vengono gli islamici, ti tirano una bomba. Ah, lo sapevamo. E allora cosa fai lì? Se lo
Sì, sì,
sapevi.
sì, sì. Infatti
Datti una mossa.
ci sono tanti su internet che espongono queste cose brutte, come i Bilderberg e quello che tu hai menzionato, però non hanno soluzioni, non danno risposte. E a cosa aiuta? A cosa aiuta? Ci sono tanti, tanti che parlano delle cose brutte del mondo, cosa c'è dietro i politici, chi organizza tutto, però non hanno soluzioni, non hanno niente per aiutare la gente, non fanno niente in più.
I fratelli mi scrivono, dico, sai fratello Giuseppe, quel libro che dice, cosa pensi? Ho detto, niente perché non lo conosco. Ma cosa pensi di quell'altro libro? Niente perché non lo conosco. Cosa pensi di quelle bugie? Niente perché non mi interessano. Io sono e voglio continuare ad essere il più grande ignorante di quello che fa il diavolo, tranne che il potere di respingere quando mi scoccia, tranne il potere di sottometterlo quando dà fastidio ai miei fratellini, alle sorelline. Voglio solo questo. Va bene?
Amen, amen. E tornando all'unzione, voglio chiederti cosa è che blocca la unzione? Cioè, cosa è quello che ti fa non riceverla o la puoi perdere, anche se forse la unzione si può perdere?
Guarda, Giacomo 3,16, cosa dice?
Giacomo 3, 16. Dice, infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione.
Va bene, cosa blocca? Guarda, se tu ti passi la vita a litigare con la moglie, va bene? Con i figli, con i genitori? Se te genitori non ami i figli, se tuo figlio non rispetti i genitori, quello blocca tutto. Perché Dio non opererà attraverso persone che ignorano la parola, disobbediscono la parola e passano la vita a puntare il dito contro qualcun altro. Se nella tua famiglia, nella tua congregazione, nella tua cerchia di cristiani, ovunque sei, ci sono delle cose che non vanno, tu vai avanti per la tua strada di Gesù, continua a evangelizzare, vai a cercare pecorelle. Io quante volte, io sono 46 anni che cerco di seguire il Signore in quello che posso, mi sono trovato un sacco di volte in situazioni brutte, persone intorno che mi maledivano, mi criticavano, parenti mi dicevano, ma come, tu non possiedi una casa, fallimento. E i tuoi figli dove cresceranno? Sta tranquillo, i miei figli cresceranno nella casa di Dio e mi guardavano come un fallito, con disprezzo, si vergognavano di me, non mi invitavano in nessun posto interessante, quelle poche volte che ero a contatto con un certo tipo di parenti, va bene? Però loro sono lì ancora tutti i giorni a cercare di mettere soldi insieme, io sono qui a godermi la vita con Gesù. Se c'è un po' di scarpe buone, nuove, a posto, altrimenti me ne compro un paio usate, avanti con Gesù, avanti per il Signore. Oh, che bella la vita in una stalla di Betlemme, in un negozio di falegnameria dove vendiamo una sedia ogni paio di giorni. Sto parlando di fratelli che lavorano, io non lo faccio perché sono impegnato tempo pieno con la mia comunità a evangelizzare, gloria a Dio. Va bene?
Quindi
se c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Questo blocca l'unzione. Quindi se sei in una casa dove c'è invidia e contesa, separati nello spirito, non partecipare alle opere malvagie, ma sgridale.
Quindi tu non litigare e poi rimanere con l'unzione.
Sì, alzati la mattina, vai a servire il Signore, non stare in casa lì a parlare con la gente che solo parlano. Mm-hmm. Se vivi in una casa dove il Signore non gli interessa loro, tranne magari la domenica davanti a una statua, ti alzi, amore a tutti e a Dio, vai a studiare, vai a lavorare quello che stai facendo e non tornare a casa troppo presto se la tua casa è piena di invidia e di contesa. Stai, come fanno i mariti quando la moglie è stizzosa, noiosa, attacca brighe? Come fanno quei mariti?
Stanno fuori casa?
Prima di tornare a casa si passano tutti i bar della via.
Ah.
Ogni bar un grappino, prossimo bar un cognac.
Ma quella è la soluzione sbagliata. Quella,
questo qui, diciamo, questo qui è la battuta, sì, no? Sì. Così sì. Tu fai lo stesso nel contrario. Non tornare a casa, una casa piena di contese. Ah, ecco, è tornato, presto, avanti con le maledizioni e le liti. E tu non tornare a casa troppo presto, stai fuori a evangelizzare. Vai a casa tua, non puoi invitare le pecore, vai a casa delle pecore. Oppure... vai in una caffetteria dove lo spirito è bello, armonioso, e dice: questa è la mia chiesa, lì tutti i giorni alle 5, tutti i giorni alle 4, tutti i giorni alle 7 di sera, tutti i giorni all'ora di pranzo, lì invitare le pecore. Se lo fai fedelmente dovrai invitare i 100 perché ne venga una, così, perché oggi viviamo in un mondo così, in Italia poi, peggio, in Italia perché una pecorella venisse a un certo punto dovevi invitarne 100.
Sì.
E perché c'è la legge dell'attrazione televisiva, che mica possono perdere il loro programma preferito,
Sì.
Perché la televisione oggi c'è uno lì che lui grida questo, quell'altro, lui offende tutti e dice le cose giuste. Sì, cosa mi interessa a me? Io non voglio ascoltare uno che dice cose giuste alla televisione, voglio andare a dare il giusto alle persone che non ce l'hanno, va bene?
Amen. Quindi, secondo Giacomo 3,16, quando litighiamo entra anche la disordine, ogni cattivazione, il diavolo entra e prende controllo nella vita, e quindi per questo non abbiamo unzione, perché stiamo litigando, stiamo aprendo la porta al nemico.
Sì, adesso il contrario, come ricevi l'unzione?
Hai detto ubbidendo.
Giovanni 14, guarda, c'è una bella scrittura. Giovanni 14, vai al verso 23.
Giovanni 14... 23.
E questo è il contrario di Giacomo 3,16.
Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Capito? Allora, se comincio a obbedire, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Cosa significa questo? Obbedire!
Sì.
Così dice la parola. Amarsi con i fratelli nella casa, se accetta, se non accettano, arrivederci, io vado a cercare qualche altra strada. Se proprio devo dormire qui, va bene, ma durante il giorno io vado a servire il Signore. Se non ti piace, è questa la vita, pazienza, io servirò il Signore lo stesso.
Più difficile, però sì.
E questa è obbedienza, in una maniera o nell'altra, o con la famiglia, però se la famiglia non crede, non vuole il Signore, ti ostacola, fuori dalla famiglia, come ha fatto Gesù, che ha lasciato la sua famiglia per andare a evangelizzare. Dice la Bibbia, i suoi fratelli non credevano in lui, va bene? Giovanni 7,5, non credevano in lui. E allora fate così. Se invece siete benedetti come me, che c'è una moglie che segue me, io seguo lei e tutti e due seguiamo il Signore, e allora siete benedetti. Però a me il Signore mi ha benedetto, capito? Io ho cominciato a servire il Signore a 25 anni. 25 anni. Sposato con mia moglie quando ne avevo 49. Quindi il Signore mi ha provato, non voleva che rovinassi una povera fanciulla quando ancora non ero pronto. Dio, perché non ha provveduto prima? Perché tu, caro mio zuccone, frate Giuseppe, non eri pronto. Vabbè, quindi se Dio non ti dà quello che chiedi, vuol dire che sta la carta vetrata deve ancora lisciare, deve ancora smussare. Quindi mai lamentarsi perché Dio non... Che Dio te la può dare la moglie perfetta, ma l'indomani sei divorziato. Perché?
Sì,
perché
sì,
lei
sì.
O tu non eravate pronti. Quindi mai accelerare il Signore. Il Signore gli ha dato Isacco a Abramo a 100 anni. Se glielo avesse dato quando Abramo aveva 20 anni, magari non era in grado di offrirgli un sacrificio. Ci sono voluti 100 anni di esperienza per preparare Abramo, e quando Dio ha visto che era pronto, che non poteva fallire, ecco che gli dà il figlio, perché solamente allora Abramo era pronto a sacrificarlo sull'altare. Amen, e grazie amen. A quello capisci, abbiamo un Abramo come avo, come antenato, come discendenza. Va bene?
Sì.
E allora, quindi Giovanni 14, 23, non vorrei, scrivetevelo. Se osserviamo, dice, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e verremo a lui. Verremo a lui, bellissimo. Gesù viene a noi e dimoreremo presso di lui. Dimora, Spirito Santo, battesimo. Diventiamo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi Giacomo 3,16, come non si riceve lo Spirito. Giovanni 14, 23, come si riceve. Va bene, Giacomo 3,16, invidia e contesa, spirito non ce n'è. Va bene, però se uno mi ama osserverà la mia parola e verremo da lui, e così si riceve lo Spirito. Quindi i fratelli che non ricevono lo Spirito Santo hanno pregato mille volte. Evidentemente, cioè io suggerirei che non è la colpa di Dio. Non è Dio che si è addormentato in cielo e si è dimenticato di mandare lo Spirito Santo. Non direi. Io direi che più la colpa, il problema è dalla parte vostra, la parte nostra. Io ho ricevuto lo Spirito Santo a 25 anni, perché non me l'ha dato prima, caro mio. Se voi sapeste le lezioni che io ho dovuto imparare fino a 25 anni, vi rizzerebbero i capelli in testa le esperienze che ho passato. Va bene? Le disgrazie, i peccati, la zucca dura, le zuccate contro le pareti, le relazioni sbagliate. Va bene? A 25 anni il Signore ha detto, questo qua è quasi pronto, andiamo. Ho capito? Ed ero pronto, infatti sono esploso. Il battesimo Spirito Santo un sabato, l'indomani, domenica, a Londra, evangelizzare con una bibbietta presa in prestito di questi fratelli che evangelizzavano per le strade. Va bene, ho pregato con 27 persone che hanno ricevuto Gesù, 27, l'indomani. Esploso! E sto ancora esplodendo per grazia di Dio. Sono passati tanti anni. Avevo 25.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Ma anche dopo che ricevi la unzione, continuiamo a imparare. Non è che siamo arrivati. Come tu hai detto, l'unzione non è mai, non si ferma mai, continua a crescere mentre noi impariamo ancora sempre di più. Adesso una cosa voglio chiederti, che sinceramente non so la risposta. Come posso sapere la differenza quando è l'unzione che opera in me o quando sono i miei doni e talenti naturali che operano in me? Per questo ti ho detto anche all'inizio che ci sono tante chiese che insegnano la parola e dicono le cose giuste e la predica giusta, però non vedi potenza, non vedi cambiamenti nei cuori di quelli che ascoltano. Tutti dicono bella predica e tutto qua. A volte mi chiedo, ma è la unzione presente in quella chiesa o è solo il talento naturale del leader che insegna, perché ha un talento nella sua carne di essere leader, di insegnare, ma non vediamo frutti così come ci sono nel libro di Atti, come i discepoli avevano. E per questo mi chiedo, come sappiamo la differenza quando è l'unzione che opera o il mio talento naturale?
E in effetti è vero, ci sono persone che hanno talenti naturali grandissimi.
Sì.
Sì, è vero, però li usano non per il Signore. Ci sono persone che sono genio della politica. Hitler era un genio della politica. Okay. Marx era un genio dell'intellettuale. Lenin era un genio combattente. Capito? E Mao Zedong, un genio politico. Se questi avevano doni naturali, perché leggi Matteo 5, 45, guarda.
Matteo 5, 45. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Capito? Cosa ti dice questa scrittura?
Che le cose buone Dio dà ai giusti e agli ingiusti, ai buoni e ai malvagi. Tutti hanno talenti naturali.
Come dicevi tu, quindi c'è talenti naturali. Quindi Dio fa piovere i suoi doni, anche spirituali, anche doni di profezia. anche doni. C'era uno che faceva, un israeliano che storceva, piegava i cucchiai con la mente.
Oh.
E molti hanno Dio ha fatto piovere su tutti, perché questa è la sua legge. Infatti molti usano questi talenti anche profetici, capito? E ti leggono la mano, questi talenti li usano per loro, però non per il Signore. E questi sono quelli che chiamiamo streghe, stregoni, fattucchiere, stregoneria, arti dell'occulto. Si fanno le carte e che usano questi poteri per mandare, per esempio, una maledizione, per incantare una casa, gente dorme, ci sono gli armadi che si muovono, le porte che si aprono. C'è scritto questa giovane ragazza, ho pure andare a casa la sera perché ci sono spiriti. Infatti spesso qui dobbiamo pregare, anche fare Skype in privato, persone che, perché ci sono case stregate, con fantasmi, spiriti che si aggirano, va bene. E ci sono streghe che ti possono guarire da una di queste cose, però siccome lavorano per i soldi, ti guariscono, però ti mettono, prendono il pesciolino all'amo, cioè devi tornare, cioè ti mettono un'altra maledizione, che devi tornare a portare più soldi, perché c'è uno che ti odia, c'è uno che ti ha fatto una fattura, sì, però questo costa soldi, sempre soldi questo costa. Però funziona, no? Cioè, è come i maghi d'Egitto, Esodo capitolo 7, i maghi d'Egitto facevano miracoli anche loro, capito? E allora, va bene, capito?
Sì, e quando io seguo un messaggero, un predicatore, diciamo un fratello Giuseppe, quando lo seguo e non lo conosco di persona, come posso sapere se questo predicatore ha l'unzione di Dio quando mi parla o se è solo un suo talento naturale senza essere unto da Dio?
Primo Giovanni 4, 1 e 2, cos'è che dice?
Primo Giovanni 4, 1.
Alla parola, fratelli, sempre alla parola.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo.
Va bene, è per questo che Gesù mi ha parlato tanti anni fa e mi ha detto se vuoi che io ti uso per dare il vero Vangelo, completo Vangelo, devi sempre fare uno sforzo per cercare la risposta nella scrittura. Io questo mi sono studiato di farlo, come tutti sapete, e il Signore ha benedetto il mio ministero e sono aumentati i doni di guarigione, i doni di profezia, di evangelizzazione e di salvare le anime. Quindi questo lo dico anche ai nostri fratellini e sorelline, fate uno sforzo, va bene, nello spirito, va bene, di scoprire sempre la risposta nelle scritture. Quindi dovete lavarvi il cervello ogni giorno con le scritture.
Amen.
Ci sono capitoli nella Bibbia che io l'ho letto più di 100 volte, mi addormento ascoltando la Bibbia, mi sveglio ascoltando la Bibbia, credo nel lavaggio del cervello, è una cosa ottima, con la parola di Dio, va bene? Guarda, anche Primo Giovanni 2, 18, 18.
Primo Giovanni 2, sì. 18. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'Anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo
quel tempo
che è l'ultima ora.
Scusa, a quel tempo erano i falsi profeti, capito? Di quel tempo, e ci sono ancora oggi. Da ciò conosciamo
che è l'ultima ora.
19.
Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri.
Quindi quando voi organizzate una comunità a casa vostra, comunità non dico che fosse dormire nella stessa casa, no, vi incontrate tutti i giorni, e arriveranno dei falsi fratelli, oppure dei fratelli a mezzo cuore. E dei fratelli che vogliono usarvi per i loro intenti e non rimangono con voi, specialmente se vengono da altre chiese, saranno con voi un anno, sei mesi e poi se ne vanno perché loro vogliono loro. Invece dovete fare una comunità con le pecorelle nuove che voi evangelizzate, che non avete rubato una chiesa. Certo, se uno viene a bussare alla porta, noi ne abbiamo tanti dalle chiese, però voi che organizzate comunità, per esempio la comunità che ho io qui, sono tutti fratelli che, diciamo, sono stati evangelizzati di fresco qui. I religiosi che sono arrivati così non sono rimasti molto, non erano dei nostri, nel bene e nel male. O erano, alcuni erano finti cristiani, altri semplicemente di altre parrocchie, e non sono rimasti. Quindi concentrate sulle pecorelle che voi aiutate. Se la pecorella non aiutate, e uno vuol venire e dice devi nominare gli apostoli, devi nominare i pastori, ma che non siamo qua a nominare nessuno. A me non mi ha nominato nessuno, perché devo nominare a te? Perché vuoi prendere il controllo e guidare le pecorelle fuori binari. Attenzione a questi qui che vengono ad aiutarvi. Quelli che vengono ad aiutarvi a livello di pastore non sono fratelli che Dio manda. Quelle pecorelle che Dio manda vogliono aiutarvi a livello umile, cioè sottomesse alla parola, obbediente alla parola. Vabbè, sono usciti da noi perché non erano dei nostri, se erano dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma non sono rimasti con noi perché fosse reso manifesto che non erano dei nostri. Va bene, andiamo avanti verso 26 e 27.
26. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi. E non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa, ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato.
E qui sorge la domanda, no?
Eh sì. Quindi se abbiamo unzione non dobbiamo imparare niente? Nessuno deve insegnarci?
Sì, è strano che parla così Giovanni, dice, caspita, sta dicendo che nessuno deve insegnare, ma allora neanche Giovanni mi deve insegnare.
Sì,
quindi
sì.
Uno qui casca l'asino, no? Cioè è facile dire, cioè, infatti Giovanni non è che predicava spesso così, perché lo spirito della Chiesa è dovete imparare dal pastore, no? Non
sì.
È che, perché adesso tutti diventano apostoli.
Paolo ha detto siate miei imitatori.
Esatto.
Quindi impariamo da Paolo.
Tu vedi le epistole di Paolo ai Galati, ai Corinti, erano, caro mio, questo altrimenti fuori dalla Chiesa. L'eretico lo avverti una o due volte e poi lo cacci via dalla Chiesa. Tito 3:10. Quel tale caccialo fuori. Cioè, però qui Giovanni dice una cosa un po' diciamo anomala. Dice, non avete bisogno che uno vi insegni, perché bisogna interpretarlo, perché altrimenti non esistono più pastori, non ci sono più diaconi, ci sono più... Cosa voleva dire qui Giovanni? Bene, nelle stesse scritture misteriose c'è la risposta, va bene? Dice, al 27 dice, avete ricevuto l'unzione... E non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Al 26 della risposta a chi si riferisce, 26.
Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi.
Hai capito? La risposta è qui. Cioè, Giovanni sta dicendo, non avete bisogno, sta parlando un po' in parabole, ok? Non avete bisogno che nessuno vi insegni, ma vi scrivo queste cose riguardo a una cosa specifica. Capisce? Non riguardo a me, Giovanni, che sono vostro pastore, ma riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Non avete bisogno che questi che cercano di sedurvi vi insegnino.
Perché avete unzione.
Perché avete l'unzione ricevuta dalla parola che Giovanni gli ha dato, dal battesimo dello Spirito Santo. Quindi attenzione, non qui casca l'asino, no? Dice, ah, io basta, non ho bisogno di nessuno, c'ho lo Spirito Santo, non mi serve niente. Stai attento che sbagli.
È così che lo interpretano spesso.
Perché in Giovanni 10 dice, Giovanni 10 Gesù dice le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Giovanni 10, 27, 28. Un estraneo non seguiranno. Le mie pecore ascoltano la voce del pastore. Quindi queste parole di Giovanni vanno interpretate. Interpretate alla luce di altre scritture. Va bene?
Sì, sì. Quindi altro non si riferisce che in tutta la nostra vita cristiana non dobbiamo imparare da nessuno, si riferisce solo in questo specifico aspetto, quelli che cercano di sedurvi non imparate da loro?
Solamente in quell'aspetto,
okay.
Altrimenti 1 Corinzi 12 dice Dio ha messo nella Chiesa primariamente degli apostoli, secondariamente dei profeti. E poi
sì,
insegnanti, poi dottori, e poi guaritori, così via. Una Chiesa senza apostolo, capito? Uno che è l'apostolo, uno come me è un apostolo, perché ho fondato una chiesa, guido questa chiesa. Un apostolo è uno che riesce a evangelizza una chiesa e fonda una chiesa e la chiesa si riproduce, eccetera. Poi vengono i profeti sono sottomessi agli apostoli. L'apostolo, diciamo, quando l'apostolo parla è profezia, se è apostolo. Dopo i profeti vengono quelli che interpretano e poi vengono i guaritori, eccetera, va bene?
Sì.
Oh,
sì, sì, sì,
quindi attenzione a non confondere e attenzione a quelli che vengono a cercare di ingannarvi. Com'è che vi ingannano? Secondo Corinzi 11 vengono come apostoli, falsi apostoli. Quindi distingue il vero apostolo è quello che fonda la chiesa, il falso apostolo è quello che subentra e la vuole cambiare. Infatti io ho detto a certi falsi apostoli, ma andate a fondare la vostra chiesa e mostrate cosa sapete fare. Dopo che se ne sono andati, meglio tardi che mai, hanno sfondato niente, perché non erano mandati da Dio. Mm-hmm. Va bene? Quindi il vero apostolo non va a disturbare una chiesa. Il vero apostolo, se la chiesa è fuori binario, non va a litigare, voi siete fuori binario, no. Esce e dà l'esempio fondandone un'altra. Se voi avete una comunità di 3 fratelli, 4 fratelli, 20 fratelli, e arriva un apostolo e dice io voglio, sono qui per aiutarvi, no caro, tu vai a fare la tua chiesa. Mm-hmm. Nessuno deve unirsi alla vostra comunità come pastore, come apostolo, come anziano, come un grande parlatore. Deve unirsi, ti toglie le scarpe, si siede al suolo e ascolta, prende appunti e obbedisce, se è apostolo. D'accordo?
Sì. Una domanda arrivata 5 minuti fa da parte di Andrea. Salve fratelli, voglio farvi una domanda. Fratello Giuseppe ha detto che Dio fa piovere suoi doni sui buoni e i malvagi. E poi ha fatto l'esempio di quell'israeliano che riesce a piegare i cucchiai con la mente, cioè la telecinesi. Ma questo è un dono di Dio?
Beh, tutti i doni sono di Dio, anche i doni che c'ha il diavolo sono di Dio, solo che li usa male.
Oh. E poi dice, secondo me dipende dai frutti che dai utilizzando questo dono. Secondo voi?
È logico, ho detto che molti li usano, che sono streghe, stregoni, fattucchiere,
sì, 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 ha detto,
i maghi
sì.
d'Egitto che usavano i loro doni contro Mosè, ma anche le cose, anche diciamo, il potere che c'ha il diavolo di mandare malattie, eccetera, e che gliel'ha dato, originariamente tutto viene da Dio, solo che qualcuno le usa per la gloria propria, per egoismo proprio, per far soldi, per avere potere, ergersi a capo di qui, a capo di là. Ci sono dei geni delle finanze che sanno come fare soldi, mm-hmm, capito? Io non ho mai imparato questo trucco e hanno questi doni, e però dovrebbero usarli per la gloria di Dio.
Quindi tutti i doni che Dio dà sui buoni e i malvagi li dà con lo scopo di essere usati per il bene, per aiutare altri, per la gloria di Dio. Ma poi la gente sceglie di non farlo.
Esattamente. Come okay. Il diavolo che okay, a un certo okay. punto ha cominciato a guardare se stesso e dice ma come sono bello, Narcisio, guardami
sì,
allo
sì,
specchio,
sì.
Chi è più bello di me? E io potrei essere uguale a Dio. Ma hai dimenticato che Dio ti ha creato e con uno schiocco di dita ti rimandi indietro nella pozzanghera. Infatti all'inferno.
Sì.
Va bene.
Un'altra domanda, visto che abbiamo parlato delle liti in famiglie, è possibile che qualcuno ha una unzione ma non è riconosciuta da quelli intorno a loro? Cioè l'unzione non è una cosa visibile e non viene riconosciuta dalla famiglia o da altri? In quel caso cosa fai e che utilità ha la tua unzione se non viene riconosciuta?
Beh, cosa vuol dire non viene riconosciuta? Cioè se non viene riconosciuta da chi? Dai fratelli o dagli estranei?
Da tutti intorno a te.
Fratelli ed
sì,
estranei?
Sì.
Beh, sono un fratello vero. Fratello vero che non riconosce la tua unzione, ti conviene che controlli il cuore.
Ah.
Vai con ti metti da cerca di pregare insieme ad altri fratelli e vedere se tu hai qualche problema.
Ah, okay,
perché
okay.
Un fratello vero non vede l'unzione? Allora se un fratello che magari col momento fuori dallo spirito è fuori binario, può anche capitare, capita a tutti noi di capita a me, capita a te di avere una giornata storta,
sì.
un momento storto,
sì,
dico
sì.
una giornata almeno, capita, e il fratello che ti dice non vedo la tua unzione, bisogna vedere se lui sta parlando giustamente o falsamente o è irato oppure è offeso con te, allora cosa fai? Vai da altri fratelli.
Okay.
E caspita, ci saranno altri fratelli che ti conoscono, sta unzione tua è cominciata oggi, sta unzione, e se evidentemente suppongo che questa unzione l'hai avuto per un po' di giorni, un po' di mesi. Quindi ci sono altri che ti conoscono e che possono confermare che il fratello dice no, non se è vero che non ce l'hai o se quel fratello si sbaglia.
Quindi se hai una vera unzione, prima o poi si vedrà, la unzione si vedranno i frutti e la riconosceranno.
È logico.
Okay.
Da loro frutti li riconoscerete.
Okay.
L'unzione si deve vedere. Mm-hmm. E io non so se ho capito bene la tua domanda.
Sì, hai capito bene.
Ma
sì,
una
sì.
Domanda, un'unzione che non si vede o è falsa o non ce l'hai, oppure il tipo che ti critica sbaglia.
Cioè, non può essere invisibile.
Subentrano altri fratelli.
Sì.
Ha detto Gesù, Matteo 18:15, vai dal fratello in privato a regolare le cose. Se non ci riesci, vai altri due o tre fratelli. Se non ci riesci, vai alla chiesa. Quindi abbiamo diversi livelli di giudizio. Prima fratello in privato, due o tre fratelli, tre la chiesa. Sono tre livelli di giudizio. Capito? Senza andare ai tribunali, la chiesa è il tribunale.
E nello stesso tempo, se qualcuno nella tua famiglia non riconosce la tua unzione, non significa che non ce l'hai, vero? Perché anche Gesù è stato respinto dalla sua famiglia e da altri.
Sì, però bisogna vedere di che famiglia parliamo. Sto parlando di una famiglia come la nostra, che siamo tutti cristiani quanti sono unti qua,
sì, chi più.
Chi meno, io forse sono il meno.
No.
Tutti siamo unti, quindi se una famiglia di unti non riconosce la tua unzione...
Allora è un problema con te.
Il problema è tuo.
Ok.
Per esempio qui non ci è mai capitato, ma è successo a noi, dimmi tu, è mai successo da noi che c'è uno senza unzione?
No.
Tutti siamo credenti, cristiani, a diversi livelli, abbiamo bambini
diverse
che crescono.
Unzioni, però tutti sono unti.
Sì, capito.
Anche i bambini.
Sì, anche i bambini, cioè... Quindi, però, se invece la tua domanda includi quelle di fuori che non sanno neanche cos'è l'unzione, oppure una chiesa di Sardi e di Laodicea che veramente non sanno cos'è l'unzione, il loro giudizio non conta molto, perché devi vedere anche chi giudica. È come mettere un tribunale nazista a giudicare un cristiano o un ebreo, diciamo, o un tribunale islamico a giudicare un missionario cristiano. Capito? Dipende chi, o viceversa. Cioè gli islamici non accetteranno un tribunale cristiano o viceversa. Quindi dipende chi giudica chi. Per i farisei i loro giudizi su Gesù erano tutti in una direzione. Va bene? E i giudizi di Gesù sui farisei è tutto in un'altra direzione. Quindi vedere da quale pulpito parte la predica.
Sì. E un'altra cosa, Giuseppe, perché l'unzione non è sempre presente? Cioè, nel mio caso ho notato, quando evangelizzo, diciamo, nelle strade, a volte parlo dalla mia esperienza e dico cose giuste, belle, la pecora riceve il messaggio, ma non vedo una esperienza che la pecora sta vivendo con Gesù, anche se è d'accordo. Altre volte, invece, non dico niente di grande, di speciale, solo cose molto semplici, però con una potenza che so che non viene da me, e la pecora si mette a piangere, ha una esperienza con Gesù e si converte. Quindi a volte sento una potenza, una unzione che sicuramente non viene da me, che funziona meravigliosamente. Altre volte solo la mia esperienza, le mie parole, che non hanno tanto potere. Perché la unzione non è sempre uguale, presente, sempre?
Ma secondo me quello che ricevo su questo punto dipende dalla persona alla quale stai evangelizzando, se ti riferisci a quello. O se stai litigando con un familiare e quello tu gli parli magari anche in amore, ma quello non riceve. E dipende dal ricettivo. Nella fisica si dice...
Quindi non dipende da me?
Dice che l'elettricità non entra da dove non può uscire. Capito?
Cioè dipende dalla disposizione della pecorella?
Cioè sì, dipende dalla persona che evangelizzi, cioè stai parlando dell'evangelizzazione.
Sì.
Ecco, evangelizzazione è molto molto semplice la situazione. Se il tipo, la persona che evangelizza non è pecora, non riceve, l'elettricità non entra, rimane in te, l'elettricità, sto parlando dello Spirito Santo. Quindi, capito?
Cioè sarebbe un po' come Matteo 13, la terra può essere buona o meno buona, con le spine o i problemi della vita, o può essere una terra che riceve la parola. Dipende dalla pecora.
Sì, come ha detto Gesù Matteo 23 ai farisei e anche Matteo, anche Luca ha detto Gerusalemme non mi vedrai più perché non hai conosciuto il momento della tua visitazione e non mi vedrai più fin quando non dice benedetto chi viene in nome del Signore. cioè, Israele sono 2000 anni che il Signore non gli parla direttamente come ha fatto Gesù di persona 2000 anni fa, perché non ricevono. Mm-hmm. Signore, Gesù quando è risorto, no, perché non è apparso a qualcuno che non credeva per convertirlo? Perché non è apparso Ponzio Pilato? E perché Ponzio Pilato ti ha salvato le mani, sono puliti adesso, sono qui, guarda, convertiti. Perché non è apparso a Caiafa, ai farisei? No, è apparso solamente ai credenti. Va bene, perché Signore, tutto deve essere per fede, devono essere messi alla prova. Se la pecorella che tu stai evangelizzando è ricettiva, allora ecco che l'unzione di Dio, faccio l'esempio dell'elettricità, okay, ecco che lo Spirito Santo, l'unzione, ecco che se non è ricettiva non arriva, quindi non passa attraverso di te e ti senti fuori dallo Spirito. Ma non è colpa tua, è colpa della persona che non sta ricevendo. Al contrario, se la persona riceve, la pecorella riceve, ecco che ti senti elettrizzata nello Spirito Santo, ti senti entusiasta, ti senti felice, perché lo Spirito passa e passa attraverso di te e arriva la persona e ti senti al terzo cielo.
Sì, in questo caso allora durante l'evangelizzazione la mia unzione dipende dalla pecora?
Beh, il sentire l'unzione sì. Ah. Dipende dalla pecorella.
Perché per esempio...
No, tu non puoi comandare la pecorella, devi essere ricettivo,
No. Perché lo farei con tutti, no.
E magari, ma non abbiamo... non abbiamo autorità sulle persone, se no sì, salveremmo tutti, però abbiamo autorità sui diavoli, sui demoni, quello sì.
Però per esempio c'è una scrittura in Marco 1:22 dove dice che quando Gesù parlava la gente si meravigliava perché insegnava con autorità, non come i farisei. Cioè erano le stesse pecore davanti ai farisei e davanti a Gesù, ma Gesù parlava con autorità, con potenza, i farisei no. Quindi non dipendeva dalle pecore come ricevono, era una unzione che Gesù aveva.
No, calma, adesso stai confondendo le cose. Tu prima mi hai detto perché a volte non sento l'unzione.
Yes. Sì, sì.
E calma, i farisei, l'unzione che Gesù aveva con i farisei è la stessa unzione che tu puoi avere quando parli con una capra, cioè un'unzione di sgridarlo, di avvertirlo, viene all'inferno, devi convertirti, devi pentirti. Invece quando è una pecorella esce un'unzione di amore. Con i farisei Gesù usciva un'unzione di sgridare, usciva un'unzione di avvertire, usciva un'unzione di rimprovero. Sono due unzioni diverse, perché Dio ti darà l'unzione in base a quello che la persona riceve.
Sì,
no?
Sì, questo è giusto, sì. Sì, la domanda era in Marco 1:22. Gesù parlava con autorità quando insegnava, i farisei no. Quindi lui aveva una unzione con le pecore che i farisei non avevano con le pecore.
È logico.
Quindi non dipendeva se le pecore sono ricettive o no. Loro avevano, Gesù aveva un'unzione che non dipendeva dalle pecore. I farisei invece non avevano questa unzione.
No, non è vero che è così, perché la parola dice che Gesù non poté fare molti miracoli per via della loro mancanza di fede. Non è così. Cioè l'unzione di salvare l'anima, di guarire l'ammalato, di dare un messaggio che porta alla conversione, esce solamente in base se viene ricevuto o no.
Ok, ho capito. Capisci? Sì, perché sì, dice che Gesù non ha fatto miracoli.
Archimede diceva un corpo giusto, immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'alto, mm-hmm, pari al peso dell'acqua spostata, e io ti dico, la tua unzione viene ricevuta pari alla ricezione delle pecore. Cioè non sei tu che decidi quanta unzione deve uscire da te, non tu decidi quanta guarigione deve uscire da te.
Okay,
Gesù camminava per le strade, una donna lo tocca alla sua veste ed ecco che esce un'unzione di guarigione che Gesù neanche lo sapeva.
Vero.
Gesù figlio dell'uomo, non il figlio di Dio.
Sì, vero,
figlio di Dio lo sapeva, lo spirito, ma Gesù figlio dell'uomo, sua mente carnale, non lo sapeva. Mm-hmm. Chi mi ha toccato? Ma come maestro? Qui c'è la calca, c'è una confusione. Per cortesia, cerca di capire, insomma, ti avranno toccato in tanti. Qualcuno mi ha toccato, e i discepoli confusi, ma come? Guarda Gesù, permetti, mi hanno toccato anche me, guarda. Dice, no, Gesù continua, una virtù è uscita da me, capito? Mi hanno toccato in un modo speciale, mi hanno toccato con fede. Quindi è stata la fede della donna a decidere quale unzione doveva attraversare Gesù.
Sì, sì.
Mi segui?
Cioè Gesù aveva sempre la stessa unzione, ma dipendeva dalle pecore,
sì,
per ricevere.
Sì, però non tutti... ha detto Giovanni, nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, no, capitolo 1, la luce è venuta, brillata, va bene, ma il mondo non l'ha ricevuta e sono rimaste nelle tenebre. La guarigione è venuta, ma non l'ha ricevuta e sono rimasti ammalati.
Sì.
È venuta la salvezza, ma sono rimasti perduti, perché non è che Gesù non aveva l'unzione di dargli. Sì, aveva l'unzione, però Dio si è autolimitato a salvare, a guarire, a benedire, a liberare in base alla fede del ricevente.
Ok, interessante questo, non ci ho pensato mai. Sempre credevo che la mia unzione dipende da me.
Ho visto che insistevi, e dice no, non è come dici tu.
Comunque anche io devo assicurarmi che sono nello spirito, perché come tu hai detto, se litigo con la mia sorella e vado a evangelizzare non avrò potenza né unzione perché sono io fuori dello spirito, come anche i farisei non avevano autorità perché non erano nello spirito giusto. Quindi io devo assicurarmi che sono ubbidiente nello spirito di Dio e allora l'unzione è la stessa su tutte le pecore e dipende da loro se ricevono o no.
Dipende da loro. Tu, come ha detto Dio a Ezechiele capitolo 2, figlio d'uomo, tu vai e li avverti da parte mia, sia che ti ascoltano, sia che non ti ascoltano. Ezechiele 2. E sapranno che c'è stato un profeta in mezzo a loro. Quindi Dio già sapeva, che lui sa tutto, che l'avrebbero respinto. L'hai trovata la scrittura?
Sì, verso 7.
Verso 7.
Ezechiele 2, 7. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli.
E poi?
8. Tu figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do.
Ok.
E poi gli dà un libro.
E sapranno che... Dov'è che dice? Sapranno che c'è un profeta.
Quello è un'altra scrittura. In 5. Sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro.
Ok, c'è sempre un profeta quando evangelizziamo ed è lo Spirito Santo. Quindi un giorno sapranno, quando malediranno Dio, perché giungerà anche il tempo che malediranno Dio, e dice, ma come, perché Dio non viene a aiutarci? Lo vediamo nell'ira di Dio, Apocalisse 15-16. E maledirono Dio per via della grandine. E ci saranno cristiani che perderanno la fede. Ebrei hanno perso la fede nei campi di sterminio perché Dio non li aiutava. No, Dio vi vuole sculacciare, punire, non aiutarvi. Mm-hmm. Vuole portarvi a pentimento. Cosa vuoi che Dio viene aiutarti ad Auschwitz? Liberati da Auschwitz, arrivano i grandi americani, siamo liberi. E allora? E vai ancora all'inferno. Dio vuole portarti a pentimento. È meglio morire ad Auschwitz nella fede, ricevendo Gesù, che non essere liberati dal campo di concentramento e poi andare all'inferno. Amen. Gloria a Dio.
È una scrittura che voglio chiederti di spiegare. In 1 Pietro 4,11 dice: se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. E come fai a parlare sempre come l'oracolo di Dio?
No, non dice di parlare sempre. Dice di quello che vuol dire qui, va interpretato, e come lo vedo io, lì Pietro sta dicendo, se uno parla, deve cercare di parlare come l'oracolo di Dio. Ci riuscirà sempre? Certamente no, non ci è riuscito neanche Pietro. Mm-hmm. Guarda i Galati capitolo 2, lì a Zufasi, litigare Pietro e Paolo che litigavano, Galati
sì,
capitolo
sì,
2, gli ho fatto vedere a un parroco una volta, gliel'ho mandato a dire perché mi ha mandato la risposta, mi ha detto sto parroco, Galati 2, sì, e dice, è la scrittura preferita dei protestanti, ma sempre così mi rispondevano questi, ma quale protestanti? Questa è Bibbia. mi hanno tacciato di protestanti. Io non sono protestante, sono cristiano. Uh-huh. E basta, che è protestante i miei stivali. Va bene. Gesù non è né protestante né cattolico, va bene. Al di sopra.
Amen.
Dimmi.
Amen. E un'altra domanda da parte di Andrea, che ti ha chiesto prima su telecinesi. Adesso chiede: grazie fratello Giuseppe per la risposta, ma ho un'altra domanda.
Benissimo, dimmi, dimmi.
Gesù ha detto che
se
noi...
ci riesco a rispondere, perché posso adesso... rispondere a ogni domanda, ma molte saranno vai dal Signore.
Metti la unzione in atto.
In atto. Vabbè. Se il Signore, no, perché a volte non sono risposte, ma mentre tu parli le risposte arrivano.
Mi
capita sempre così, cioè, è vero. Questa è l'unzione.
Gesù ha detto che noi possiamo spostare i monti e abbattere le montagne, ma anche comandare sulla creazione di Dio, dato che in principio era questo il nostro scopo di creazione. Ma se si volesse sviluppare appunto questo dono, di imporre il nome di Gesù, magari di ordinare a una pianta di dar frutto o a un cane randagio di star fermo, ci si può allenare quotidianamente appunto per sviluppare questi doni? Grazie, che Dio vi benedica.
Assicurati di svilupparli per la gloria di Dio. Cioè non è che Dio ci chiama a sviluppare tutti i doni, cioè autorità sugli animali, che altro? Sulle piante?
Sì, sulla, avere autorità sulla creazione di Dio.
Ma secondo me...
Perché all'inizio Adamo e Eva avevano questa
sì,
autorità.
Sì, ma non siamo Adamo ed Eva, non siamo all'inizio e non siamo neanche nel giardino. Cioè adesso, più che esercitare autorità sulle piante e sugli animali, certo se un animale ti minaccia, mi è capitato a me, è logico, sarà meglio che insomma sviluppi qualche dono, che il cane mi salta addosso. A me è capitato anche quello, che il cane mi è saltato addosso, però l'angelo, che c'è un angelo protettore come tutti, gli ha bloccato la bocca, non ha potuto aprire la bocca, mi ha dato un colpo sulla gamba, sulla coscia, e mi ha fatto anche male, che se mi dava un morso mi avrebbe distrutto mezza gamba. E il padrone è impallidito quando ha visto. Però io stavo evangelizzando con la protezione del Signore, mai stato morso da un cane, per gloria di Dio. E sì, al momento ti sarà provveduto, però riguardo ad addestrarsi, a far crescere unzione sulle piante, sugli animali, io secondo me no, direi di no. Perché adesso io ti consiglierei di addestrarti a dare la salvezza, a dare il Vangelo, a dare la guarigione. Quando vai a evangelizzare, che dai il Vangelo, informati sulla salute, se vogliono preghiere per la salute, e lì devi sforzarti nello spirito, sforzarti non troppo, perché lo Spirito Santo deve farlo, non i nostri sforzi, però è lì che devi concentrarti, almeno forte. Mm-hmm. Va bene, devi sempre pensare: questa preghiera adesso sarà migliore dell'altra che ho fatto ieri. Adesso ci metterò più cuore, più anima, più mente, più spirito, più tutto me stesso. E prima o poi, per la gloria di Dio, vedrai guarigioni, vedrai ammalati che guariscono, morti risuscitare. Va bene?
Sì.
Quindi sì, esercitati, sì, d'accordo, ma non esercitati sulle piante, che tanto non ci interessa, non è che ci interessa molto dalle piante e neanche troppo degli animali. Vabbè, ci sono gli animalisti che allora si preoccupano degli animali anche più delle persone, già troppo. Noi preoccupiamoci di un tipo di animale, le pecore, va bene? Se io non avessi fatto così, adesso non avrei una chiesa, non avremmo fratelli in tutto il mondo, e avremmo un vivaio di piante, tutte rigogliose, belle, profumate, fiori, ma i fiori che mi piacciono siete voi. Io preferisco una rosa come Angela qui, una rosa col microfono.
Voglio dire, credo che questa autorità sulla creazione, sul tempo, per esempio, Dio te la dà quando hai bisogno. Non è un'autorità che l'hai sempre sulle piante, sulle nuvole, non hai un'autorità continua che sempre è con te. Per esempio, ci sono testimonianze di fratelli cristiani che hanno camminato anche sull'acqua, però è stata una situazione unica quando erano perseguitati, avevano bisogno di protezione, hanno camminato sull'acqua.
Successo in Indonesia.
Non è che ogni giorno camminano sull'acqua. È stata una volta quando Dio ha dato questo dono speciale,
sì,
per aiutarli.
Sì.
Così anche molti fratelli scrivono a noi che hanno pregato contro il temporale, si è fermato.
Mm-hmm, successo anche a me, sì.
Ma non è che ogni giorno fanno quello che vogliono con le nuvole,
no,
con il sole, va e viene. Non hanno questa autorità.
No.
Quando hanno avuto bisogno, Dio li ha aiutati. Hanno avuto l'autorità una volta. Quindi non è che possiamo avere un'autorità sul tempo, sulla creazione, come vogliamo, quando vogliamo.
Cioè, non giocare latte quei doni spirituali. Come quelli, dicevo prima, cristiani che vanno in giro a suonare le trombe, a esibirsi, a guarire le persone. Sì, d'accordo, Gesù non l'ha fatto. Gesù non è andato in giro a guarire la gente per guarirla, ma per accompagnare la sua predicazione. Se tu non predichi la prima cosa è predicare la salvezza, e poi è predicare cose. Siamo nel tempo della fine, Angela.
Sì. La obbedienza,
preparazione
viene
l'anticristo, viene il marchio della bestia.
Sì, sì,
cosa
sì.
Vuoi che aiuti uno a guarire di un cancro se poi prende il marchio? Cioè, neanche a predicare il Vangelo oggi è sufficiente, il Vangelo, diciamo, la salvezza. Ma ci serve il messaggio anche del Vangelo, del tempo della fine, dell'anticristo, la tribolazione, prepararsi. C'è un terzo della Bibbia, sono tutte profezie. Non possiamo dire un terzo della Bibbia è inchiostro sprecato. C'è scritto per un motivo. Quindi questa ignoranza colossale che le chiese non vogliono imparare le profezie, perché quella rivelazione di un cattolico, quell'altra rivelazione di San Francesco, quell'altra rivelazione l'ha avuto un protestante. Ma per cortesia, cerchiamo di imparare. Io ho imparato da tutti, un po' qui, un po' là, un po' là, un po' qui, un po' l'asilo infantile, un po' l'asilo, eccetera. Poi il Signore mi ha aiutato a mettere tutto insieme, anche della rivelazione che mi ha dato. Adesso capisco le profezie, perché è stato disposto a imparare da tutti. Io imparo dal mormone a evangelizzare, dal testimone di Geova, andare di porta in porta, dal cattolico a essere amorevole, dal protestante a studiare la Bibbia, poi metto tutto insieme, però, perché siamo una chiesa, siamo un corpo. Amen. Non c'è la chiesa cattolica protestante, ci sono i cristiani a cuore pieno e i cristiani a mezzo cuore, basta, chiuso, finita. Nella Bibbia non c'erano la chiesa di Martin Lutero o del Papa, c'era la chiesa di Colosse, di Filippi, di Corinto. Le chiese avevano solo il nome della città. Filadelfia, la sposa di Cristo cosiddetta, era una città, Filadelfia, capito?
Sì,
smettiamole
sì, sì.
Queste baggianate, l'etichetta protestante cattolica, sono cretinate. Nella Bibbia non ci sono, sì, le chiese... Capito? Io posso essere la chiesa di Milano, di Bologna, di Berlino, di New York, ma non la chiesa cattolica o protestante. Vogliamo svegliarci, per cortesia. Andiamo.
Sì, ancora per rispondere ad Andrea, un cristiano può sviluppare i doni che lui decide, che lui sceglie? O è Dio che gli dà una unzione speciale per alcuni doni, che Dio decide?
Chiedi tu, Andrea.
Io chiedo.
No, non puoi.
Non puoi sviluppare quello che tu vuoi?
Puoi pregare, puoi... Però puoi solo sviluppare quello che Dio ti ha dato, non quello che non ti ha dato. Perché in 1 Corinzi 12 c'è una scrittura che dice lo Spirito distribuisce a tutti i doni come Lui vuole.
Cosa distribuisce?
Come?
Cosa distribuisce?
I doni. Ah. Ho detto i doni. Lo Spirito distribuisce i doni come Lui vuole. Ma è lo Spirito che distribuisce i doni, non sono io che dico adesso prendo il dono self-service della profezia. No, caro. Dimostrati fedele, dare il cuore a Gesù e tutto il cuore a Gesù, e vedrai che Dio ti darà un dono, forse di profezia che tanto desideri. Per oggi il dono principale che la gente vuole è miracoli, lingue e guarigioni. Perché? Perché sono appariscenti, fanno scena, tanto fumo e poco arrosto.
Sì,
l'arrosto è la salvezza. Capite? Discernere gli spiriti, cacciare i demoni. L'arrosto è avere il dono. I doni invisibili sono i più importanti: fede, discernimento, conoscenza, sapienza, saggezza.
Sì, ho aperto 1 Corinzi 12 e dice che lo Spirito distribuisce i doni a ciascuno in particolare come vuole.
Dammi il riferimento e leggilo.
Verso 11.
Leggilo perfetto.
1 Corinzi 12, 11.
Sì, leggilo testualmente.
Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole.
Come vuole. Quindi non è che ti dice adesso io ho deciso di sviluppare le profezie. Puoi svilupparle se Dio ti ha dato quel dono, se no no.
Sì, però si riferisce ad alcuni doni specifici, come le profezie, appunto, la guarigione, miracoli, discernimento degli spiriti, diversità di lingue, interpretazione delle lingue. Cioè sono questi doni che lo Spirito decide a chi darli, ma ci sono altre cose, per esempio
L'umiltà, l'amore, la
L'amore,
gentilezza, la
l'evangelizzazione,
fedeltà,
questa è per
l'evangelizzazione.
tutti, no? Tutti hanno il dono di...
E perché non ci sono questi nel primo Corinzi
non lo
12?
so, questa è la domanda.
Perché Dio li ha dati a tutti.
Ah.
Non c'è uno che dice colpa di Dio che non sono amorevole perché
non mi ha dato il
non mi ha dato
dono.
Il dono dell'amore, no, caro? No, puoi fare a meno di un dono spirituale, ma non puoi fare a meno dell'amore.
Ok.
Capito? C'è il dono di fede, ma non il dono di fedeltà. Qual è la differenza tra i due?
Non lo so.
La fede è un dono che tu puoi muovere le montagne, per così dire. Puoi dividere il Giordano, l'acqua si divide, Eliseo cammina nell'asciutto e anche Israele sul Mar Rosso. Questa è la fede. Va bene? Salomone aveva il dono della fede, giusto? Salomone aveva il
Salomone.
dono della fede, ha costruito il tempio, e diciamo era il più grande re, il più ricco.
Aveva
Aveva
il dono della saggezza lui.
saggezza, sì, saggezza. Però io direi aveva anche fede,
Aveva fede,
sì. Però
certo.
cosa ha fatto? Dio gli ha dato il dono della fede, è un limite, ma il dono della fedeltà dipendeva da lui. Capisci la differenza?
Sì,
Cioè,
sì, sì, sì,
io ti
sì, sì.
do dei soldi, qui c'è un talento, due talenti e tre talenti. Dio ti dà cinque talenti,
Sì, ho capito, sì.
ti dà un talento. Poi dipende da te se
Sì.
quei cinque talenti li farai fruttare, porterai 10, o se prendi il talento, lo sotterri sotto la sabbia di una chiesa, sotto la sabbia di una panca della domenica mattina e dice: dov'è quel talento, cosa hai fruttato? E ho cantato 1 milione di canzoni, ho ascoltato 2 milioni di prediche. Ho scaldato 3 milioni di panche, sì? Bravo, quella lì buttalo in qualche roggia, va bene?
Sì,
E
sì.
poi arriva uno che diploma non ne ha, teologia, come me, non gli interessa, a me non mi interessa la teologia, mi interessa solo la Bibbia. Se poi chiedo la Bibbia, la teologia, allora sì, ma sono paroloni, capito? Fumo negli occhi, capito? Arriva uno... Un falegname di Betlemme, di Nazareth, arriva uno come me che niente, uno meglio di me, lascia perdere che io non sono un buon esempio, arriva uno meglio di me che senza studi e senza niente e c'ha frutti di anime, c'ha frutti di
Sì.
gente liberata dal diavolo, c'ha frutti di matrimoni salvati. Capito? Che gli interessa a Dio che tu hai cantato come un usignolo e ripetuto come preghiere come un pappagallo? Interessa mica, Signore. Interessa. L'esempio non è la mia chiesa o un'altra chiesa, l'esempio è Gesù Cristo, va bene?
Amen, giusto. Amen. Una domanda da parte di Massimo, che ci ha scritto anche lui pochi minuti fa. Ciao fratelli, vi sto seguendo in diretta. Ho una domanda per Giuseppe. Chi di noi che aiuta nell'evangelizzazione e non ha ancora compreso come me quali carismi abbiamo ricevuto? Se voi riconoscete che abbiamo determinati carismi, ci potete confermare per favore? Un abbraccio grande, Massimo.
Cioè, loro vogliono che io discerno i doni che hanno loro?
Sì.
Eh beh, se non c'è problema, se Dio me lo dice, ve lo farò sapere.
Amen, sì.
Va
Quella è la
bene,
domanda,
però
sì.
dipende dalla vostra fede, non la mia. Va
Sì.
bene, perché la donna è stata guarita che ha toccato il lembo della veste. Voi toccate il lembo della veste, se poi qualcosa esce, avevate fede, se no niente. Capito? Noi abbiamo decine di migliaia di pecorelli che corrispondono. Quindi ti immagini che adesso... Io, cioè, capito, un po' è dura, cioè, però succede a
Sì.
volte che Dio mi dà un messaggio enorme per una pecorella e piccolo per 100, perché
Sì.
Dio, perché quello lì, quello che quella pecorella ha chiesto, che ha bisogno, Dio vede che è la priorità un po' per tutti. Capito? Invece tanti fratelli che scrivono cose meravigliose e potenti non ricevono niente perché hanno già capito tutto. Non hanno bisogno che vengo io a migliorare quello che Dio gli ha mostrato.
Capito. Ok, io mi fermo qui con le domande, Giuseppe. Spero di aver capito più di prima, perché prima avevo veramente delle domande, però ti ringrazio.
Posso concludere con delle scritture?
Certo.
Salmo 111:1.
Salmo 111, 1. Alleluia! Io celebrerò il Signore con tutto il cuore nel convegno dei giusti e nell'assemblea.
Salmo 119, 2. Quindi tutto il cuore, va bene? Questa, io ho visto che una cosa in tutta la mia vita, se dovessi dire la cosa più importante dopo la salvezza, io direi è tutto il cuore. Va bene? Dopo la salvezza, direi, subito dopo viene tutto il cuore. Infatti dice Matteo 22, amerai il Signore tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze, tutto te stesso, tutta l'anima, tutto, 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 tutto. Cos'è l'Odissea? Mezzo cuore. Cos'è Filadelfia? Pieno cuore. Cos'è il cristiano l'Odissea? Vergognoso. Mezzo cuore. Cos'è la sposa di Cristo? Tutto il cuore. E tutto il cuore. Cos'è il matrimonio felice? Che gli sposi si amano nel Signore con tutto il cuore.
Sì, sì, sì.
Quando si dice il cuore, stiamo parlando dell'anima, no?
Sì.
Allora, ce l'hai? Salmo 119,2, Proverbi 3,5.
Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore.
Di nuovo, Proverbi 3,5.
Proverbi 3,5. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento.
Quindi il contrario di tutto il cuore è il nostro discernimento. Discernimento in questo caso è sbagliato, che soppianta tutto il cuore. Quindi possiamo essere la più grande schiappa nella Chiesa di Cristo mondiale. Però se mettiamo tutto il cuore, ecco che molti ultimi saranno primi. Qui ci sono i primi che evangelizzano, che salvano anime, che sono apostoli, eccetera. Con quasi tutto il cuore. E grazie ai loro talenti portano frutto, eccetera, autotreni carichi di frutti. Poi arriva una piccolina, piccola, umile, che non sa profetizzare, non sa parlare in lingue, non sa sbraitare, non sa, non è la più grande teologica, non è niente, ed ecco che da ultimo diventa prima. Perché? Perché ci ha messo tutto il cuore. Quindi se io una cosa vorrei dare importanza al di sopra, cioè al secondo posto, diciamo, dopo la salvezza, io direi il cuore, ragazzi. Guardate il cuore. C'è una scrittura in Proverbi che dice, figlio mio, stai attento al tuo cuore, da lì crescono the issues of life, dice in inglese, in italiano come si traduce, da lì vengono viene la vita.
Proverbi 4,23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Ecco, the issues of life,
sorgenti della vita.
Si traduce sorgenti della vita. Gloria a Dio.
Amen.
Wow.
Sì.
Bellissimo.
Amen. Grazie, Signore.
Bellissimo, bellissimo. Va bene, allora, Angela,
sì.
Io direi che questo era il messaggio di domande e risposte che tu hai cercato.
Sì.
Dio ti benedica. God bless your soul.
Grazie.
Hai cercato, benedetta, di interpretare le domande dei fratelli.
Guarda che avevo io le domande.
Io,
è stato facile.
Guarda, questo messaggio così importante che Gesù mi ha dato anche una profezia.
Ah, grazie Gesù.
E se vuoi posso, cioè, gli appunti posso condividere.
Sì, grazie Signore.
Perché questo messaggio è molto molto importante sull'unzione.
Sì, per favore.
Che l'unzione ci renderà felici quando in mezzo alle disavventure ci renderà, cammineremo nella pace nel mezzo della tormenta. Non rinnegheremo Gesù sotto la tortura, moriremo ma non prenderemo il marchio della bestia, è l'unzione, fratelli, quindi oggi
grazie
ho voluto
Gesù.
Parlare di questo.
Amen.
Ed è così importante, fratelli, così importante.
Amen.
Che su di questo ho ricevuto una parola di Gesù. Angela, quando
sì.
Vuoi io te la do.
Adesso siamo pronti.
Alleluia, Gesù,
grazie,
cioè,
Signore.
Gli appunti ve li do. Signore, ti benedico, Signore. Che posso dare questo messaggio, Signore, che tu mi hai dato? Nello spirito giusto, in perfetta umiltà, perfetto amore, perfetta chiarezza. Aiutami, Gesù.
Amen.
Le tue pecore sono così, così, così preziose, Signore. Io non sono neanche degno di predicare loro, Signore. E allora fallo tu, Signore. Dice il Signore, vedrai, vedrai. Io sarò con te. E farò rinverdire il legno secco. E purificherò l'acqua contaminata. ringiovanirò l'anziano, rinforzerò lo stanco, il decrepito, guarirò l'ammalato, darò sapienza e saggezza al semplice e allo stolto, e io lo aiuterò anche nella stoltezza, lo farò diventare saggio e renderò vittorioso il perdente. Io, il Signore, farò tutte queste cose per ogni mio figlio che per fede inizia a mettersi in cammino in movimento, poiché la vela deve essere innalzata affinché il mio vento la possa sospingere. Il timone deve essere messo nella mia mano perché il mio Spirito Santo lo possa dirigere, ma dovrà essere la mia bussola e non quella del mondo da essere seguita. Solo allora troverai la mia volontà e i miei talenti e doni non si faranno attendere, perché io non solo voglio darli, ma il mio spirito bussa alla porta dei cuori di chi mi ascolta e sono pronto ad offrirli. Il mio vento non può sospingere la barca che rimane nel molo con le vele ammainate. La barca che ammuffisce nel molo non pescherà niente. Figli, dovete lanciarvi al largo, anche se a volte inevitabilmente incorrerete in temporali, tempeste del nemico. Di che temete? Non sono io sempre con voi? Solo confidate. Quanti tanti pesciolini attendono di essere pescati da voi, dal mio amore Evangelo che io gli ho dato. Troppi dei miei pescatori restano seduti in barche religiose ammuffite e aspettano doni, aspettano miracoli, aspettano la mia potenza, aspettano i miei segni miracolosi, ma il mio segno è il Calvario. Il mio grande segno vi è stato dato, è la mia resurrezione. La mia parola è miracolosa se viene predicata. Andate, lanciatevi senza paura. Dovete remare per uscire dai moli religiosi degli uomini affinché il mio vento venga a sopraggiungervi e cominciare a sospingervi. Preparatevi. Vi sarà chi vi criticherà, vi malignerà, vi combatterà, vi maledirà e vi chiamerà eretici, come è scritto.
Giovanni 15, 18 a 21. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Dove vai? Ti diranno. Chi ti manda? Rimani con noi sulla barca, qui nel molo. E vi saranno quelli come Eliab.
1 Samuele 17:28. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: «Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore».
Ma il mio Davide non lo ascoltò. Io lo avevo unto e lui sapeva. E non era superbia la sua, perché io ero con lui. E con lui ero. E il mio servo continuò a seguirmi. Io lo guidai a raccogliere le pietre del torrente. E Golia fu sconfitto e Israele salvata. Benedetto il mio Davide, perché non ascoltò suo fratello maggiore, il geloso Eliab. Levate le ancore, uscite dal porto, Non ascoltate la voce dei mondani che vi ingannano. Se lo farete presto, prestissimo, sentirete il mio Spirito Santo e il suo vento e l'unzione della mia brezza celeste accarezzarvi e sospingervi verso i miei orizzonti. I miei angeli li ho messo tutto intorno a voi. Anche loro sono missionari, come lo fui io. Vi trasporteranno dove altri annaspano e temono di andare, e voi volerete dove altri si trascinano a fatica. Ascoltate, o miei discepoli, io sarò la vostra risorsa finanziaria, come è scritto.
Matteo 10:5-10. Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento.
Andate, perché io, Signore, vengo con voi sempre. Non siate come le religioni umane che cercano appoggi e aiuti terreni prima di muoversi. Più denaro, raccomandazioni, diplomi umani e di poter contare sul mondo, da dove il vero aiuto non verrà mai. La grandezza del mio regno non è come quella del mondo. La mia nascita in una stalla fu superiore alle acclamazioni della mia entrata in Gerusalemme. I miei doni di umiltà superiori ai miei miracoli. I miei doni di saggezza superiori alla potenza, perché io sono il vostro aiuto, io e nessun altro. Oh, che grande fonte di acqua fresca, soddisfacente, saziante, che io vi ho dato nel mio Vangelo. Ma così pochi hanno provato a praticarlo e a berne la sazietà. Il mio Vangelo non è di molta utilità se solo è letto, ma non vissuto, e perde la sua potenza. Non è carta, non è inchiostro, ma è vivo, e da esso e non dalle religioni morte degli uomini che io faccio scaturire i miei miracoli, come è scritto.
Romani 1:16-17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà.
Figli, non leggetelo solamente, ma vivetelo come vostra vita giornaliera, e allora crescerete nella mia unzione.